un nuovo giocattolino musicale che parla da raccontarvi. È lo Zumacassé Essential e io sono Luca Casarotti. Ciao a tutte e a tutti. Noi ci siamo già sentiti ad aprile, nel Tecno di aprile, quando vi ho raccontato di un altro giocattolino musicale che parla. Giocattolino si fa per dire. In quel caso il giocattolino era software, era la nuova versione di Ableton Live, la 12, la prima versione di Ableton Live accessibile agli screen reader. Questa volta ho per le mani un giocattolino hardware, anche qui giocattolino si fa per dire, perché lo vediamo tra un attimo. È un registratore portatile, del resto avete già sentito il nome Zoom, quindi qualcuno di voi avrà già intuito dove saremmo andati a parare. Zoom è una marca molto famosa, forse la marca più famosa di registratori portatili, fa registratori portatili sia audio video. La Casse Essential è un registratore audio e fa parte di una linea lanciata pochi mesi fa che comprende altri due modelli più piccoli rispetto alla Casse Essential, che è il modello di punta di questa gamma. L'H1 Essential e l'H4 Essential. I tre modelli differiscono per il numero di entrate, perché l'H1 Essential ha il microfono integrato e un ingresso di linea in formato mini jack da 3,5. L'H4 e l'H6 invece hanno rispettivamente 2 e 4 ingressi, oltre al microfono integrato che è comune a tutti e tre i modelli, e questi ingressi sono sia XLR, Canon, sia jack TRS da 6,3. Tutti e tre i registratori hanno, lo dicevo un attimo fa, un microfono stereo integrato. Ve lo faccio sentire tra poco. L'altra caratteristica comune ai tre registratori è che hanno convertitori da analogico a digitale a 32 bit a virgola mobile. Cosa vuol dire convertitori da analogico a digitale? Sono quei chip che si occupano di convertire il segnale audio in ingresso, che è analogico, in zeri e in uno. Cioè di campionare digitalmente il segnale audio, e questo campionamento avviene con una profondità di 32 bit a virgola mobile. A virgola mobile in soldoni significa che noi non clippiamo mai in ingresso, a meno che il segnale non superi meccanicamente il limite della sensibilità del microfono. Per quanto riguarda i microfoni integrati, la sensibilità è molto alta, perché è di 135 decibel. Zoom nel materiale promozionale dice 135 decibel è la pressione sonora generata dal decollo di un jet. Al di là della pubblicità, il punto è che non bisogna impostare il guadagno del segnale audio in entrata, e quindi non si rischia, eccedendo nel guadagno, di far clippare il segnale. La terza caratteristica comune ai tre registratori è che parlano. Tutti e tre hanno una guida vocale, per chi lo desidera, in italiano, e tra un istante la ascoltiamo. Prima i prezzi. L'H1 con il microfono integrato e un ingresso di linea su jack da 3,5 costa 106 euro. L'H4 Essential con il microfono stereo integrato e due ingressi combo XLR TRS da 6,3 costa 215 euro. L'H6 Essential con il microfono stereo integrato e 4 ingressi combo costa invece 319 euro. Come vi dicevo, io ho, nel senso che me lo sono comprato, non me l'hanno mandato da recensire, l'H6 Essential. Ora ve lo descrivo e poi sentiamo sia come suona il microfono integrato, sia come funziona la guida vocale. Dunque, il registratore normalmente si appoggia sul lato lungo, in orizzontale, quindi su un piano, ma per comodità, ora per descriverlo, lo tengo in verticale di fronte a me e procedo dall'alto verso il basso. Tengo il lato con i comandi rivolto verso di me e poi vi descrivo anche il lato opposto. Uscito dalla scatola, il registratore ha un coperchietto montato nella slitta su cui si monteranno poi i microfoni. Quindi, se non abbiamo bisogno di registrare dai microfoni integrati, possiamo tenere il coperchietto montato, così risparmiamo anche un po' di spazio, perché i microfoni sono un po' più ingombranti del coperchietto. Se invece vogliamo registrare dai microfoni integrati, allora dobbiamo sollevare il coperchietto, toglierlo e mettere al suo posto i microfoni. Anche i microfoni ovviamente arrivano nella scatola del registratore. Sul lato in cui sono collocati i comandi del registratore c'è una molletta, premuta la quale il coperchio scorre sulla sua slitta e si sfila. A quel punto si prendono, sentite i rumori di fondo, sono io che prendo la capsula dei microfoni, la colloco sui binari su cui prima scorreva il coperchietto, la faccio scorrere fino a sentire il click che mi assicura che i microfoni sono in posizione e bloccati. Ok, montati i microfoni, vado avanti con la descrizione, sempre dall'alto in basso. Subito sotto la slitta dei microfoni ci sono 5 pulsanti che hanno tutti la stessa funzione, e cioè disattivare o attivare ciascuno degli ingressi del registratore. Il primo pulsante in alto al centro è quello che gestisce l'ingresso dei microfoni integrati. Subito sotto, non però in posizione centrale, ma ai due lati, ci sono gli altri 4 pulsanti che gestiscono l'on-off degli ingressi dedicati alle sorgenti esterne. Sul lato sinistro ci sono gli switch per gli ingressi 1 e 3, sul lato destro ci sono gli switch per gli ingressi 2 e 4. Dell'attivazione o disattivazione di ciascun canale ci viene dato feedback vocale. Se io schiaccio il tasto corrispondente all'ingresso dei microfoni integrati, microfono on, microfono off. Se io accendo e spengo il canale 2, ingresso 2 on, ingresso 2 off. Non accendo e spengo il canale 1 perché è quello da cui sto registrando in questo momento, quindi se lo spengo smettete di sentire quello che vi dico. Subito sotto ai pulsanti di accensione e spegnimento di ciascun canale c'è il pulsante mixer, che è il pulsante con il quale noi accediamo alla regolazione dei livelli di ciascun ingresso. Proviamo a cambiare il livello del microfono, a regolare il livello del microfono, che non è il microfono da cui sto registrando, ma è quello integrato, quindi voi non sentite variazioni di volume, però 28, 30, 32, 34. Sentite che il volume si può modificare a step di 2 decibel. Premendo di nuovo il tasto mixer si torna alla schermata principale. Standby di registrazione. Eccoci. Il pulsante mixer, come il pulsante di accensione o spegnimento dei microfoni integrati, è in posizione centrale, non laterale. subito sotto ai due lati del pulsante mixer ci sono il pulsante di play pausa e il pulsante di stop. Play pausa a destra e stop a sinistra. Subito sotto, paralleli ai pulsanti di play e di stop, ci sono i pulsanti per mandare avanti e indietro la riproduzione, che sono rispettivamente a destra e a sinistra. Questi quattro pulsanti, avanti, indietro, play e stop, sono i quattro vertici di un rettangolo e al centro di questo rettangolo c'è, riconoscibilissimo perché è l'unico pulsante di questa forma ed è il più grosso di tutti, il pulsante per avviare e fermare la registrazione. Questi di cui vi ho parlato sono tutti i comandi che stanno sulla faccia superiore del dispositivo, quella che sta di fronte a me tenendo il registratore in verticale. Adesso, facce laterali, faccia sinistra, sempre andando dall'alto in basso. Ingresso combo 1, ingresso combo 3, ciascuno dei quali con il suo tastino di sganciamento del jack inserito. Poi, subito sotto la presa dell'ingresso 3, c'è la rotella del volume delle cuffie e o del altoparlantino mono integrato. Subito sotto ancora, presa da 3,5 per l'uscita cuffie, presa USB-C e, da ultimo, presa sempre da 3,5 per un'uscita a livello di linea e finisce il lato sinistro. Lato destro comincia simmetrico al sinistro, quindi prese degli ingressi 2 e 4, anch'esse combo XLR jack da 6 e 3 con il tasto per lo sganciamento del jack. Subito sotto la presa dell'ingresso 4 c'è una rotella che è simmetrica a quella del volume e che questa volta però serve a scorrere le varie voci di menu. Dietro alla rotella, cioè sotto la rotella se teniamo il dispositivo in orizzontale, c'è il tasto Enter che seleziona la voce focalizzata. Subito sotto la rotella di selezione e il tasto Enter c'è l'alloggiamento per la scheda micro SD su cui il registratore registra e archivia alcuni dati di sistema, alloggiamento protetto da apposito tappino assicurato al corpo del dispositivo con un cordino di gomma così da evitare che lo si perda, come sicuramente a me capiterebbe. La scheda SD ce la dobbiamo mettere noi, Zoom non ne fornisce una in dotazione, e il registratore supporta schede fino a 1 TB. Sulla faccia inferiore del dispositivo c'è un attacco standard da 1/8 di pollice per collocare il registratore su un'asta, e c'è l'alloggiamento per le batterie. Per alimentare l'H6 servono o 4 pile stilo A o un'alimentazione via USB, vuoi tramite power bank, vuoi tramite bus power. Lo stesso vale anche per gli altri due registratori più piccoli della linea Essential, l'H1 e l'H4. In corrispondenza dell'alloggiamento micro SD, delle uscite cuffie di linea e dell'attacco USB, c'è uno smusso che è l'impugnatura del dispositivo, dove è anche un interruttore che, scorrendo a sinistra, accende o spegne il dispositivo e, scorrendo a destra, inserisce l'hold, quindi il blocco dei comandi. Adesso vi metto una clip per farvi sentire, grezzi così come sono, i microfoni integrati dello Zoom, senza correzioni di EQ, senza denoiser, senza deesser, senza compressione. Così ci facciamo un'idea di come suona questo registratorino quando lo si usa per registrazioni fatte al volo, senza collegarci i microfoni esterni, eccetera. Questo è il suono dei microfoni integrati allo Zoom H6 Essential al centro e, man mano che mi sposto, ai due lati, così potete sentire anche l'ampiezza stereo di questo microfono. Adesso invece state sentendo di nuovo il microfono da cui ho registrato finora, che è il V7 della SE Electronics. Sempre collegato allo Zoom. Sempre collegato allo Zoom perché questo H6 Essential, e lo stesso vale sia per l'H1 Essential sia per l'H4 Essential, può fare sia da registratore standalone sia da interfaccia audio. Quindi, come registratore standalone, registra su scheda micro SD dai microfoni integrati o eventualmente da una sorgente esterna che gli si voglia collegare. Come interfaccia funziona da scheda audio con frequenza di campionamento fino a 96 kHz, ma soprattutto a 32 bit floating point, quindi con i vantaggi che vi dicevo prima, e si può collegare via USB-C a un PC, Windows o Mac, così come a un dispositivo mobile, Android o iOS che sia. Interfaccia audio per di più a 6 canali, che non sono tantissimi ma non sono nemmeno pochi. Due di questi 6 canali sono i due microfoni integrati che avete sentito prima e gli altri 4 sono quelli che si possono attaccare ai 4 ingressi XLR jack. Tenete presente che, come avviene per la stragrande maggioranza delle interfacce, se si collega lo Zoom H6 a un Mac non occorrono driver, perché il sistema è quello core audio, mentre invece se lo si collega a un PC Windows e soprattutto si vuole usare lo Zoom all'interno di una DAW, bisogna scaricare i driver ASIO che sono sul sito di Zoom, zoomcorporation.com. Le due funzioni, quella di registratore standalone e quella di interfaccia audio, possono anche essere simultanee. Quindi io posso avere lo Zoom collegato a un computer e registrare le mie sorgenti dentro una DAW. E allo stesso tempo io posso registrare i miei input anche su scheda micro SD direttamente dal registratore. L'unica cosa che non posso fare è registrare su scheda micro SD l'audio che proviene dal computer. Quindi io su scheda micro SD posso registrare soltanto le sorgenti collegate allo Zoom, i microfoni integrati o le sorgenti esterne. Adesso, per finire, vi faccio ascoltare la guida vocale a bordo dello Zoom. Vi faccio sentire i menu, che sono molto semplici. Unica avvertenza, fuori dalla scatola, alla prima accensione già la guida vocale è attivata, la si può disattivare, ma di default è attivata, il che ci aiuta. Il firmware precaricato è in lingua inglese e in inglese è anche la guida vocale che si attiva alla prima accensione. Si può cambiare lingua dell'interfaccia. Per farlo bisogna scaricare la guida vocale in italiano dal sito di Zoom. Bisogna anche un po' tenere monitorato il sito di Zoom perché è lì che vengono caricati sia gli aggiornamenti del firmware, sia gli aggiornamenti della guida vocale nelle varie lingue. Quella che sentirete ora è la guida vocale già in italiano, cioè non ho fatto il reset alle impostazioni di fabbrica per farvi sentire come si installa la lingua italiana. Però il processo è semplicissimo, bisogna scaricare il file dal sito di Zoom e poi copiarlo nella scheda micro SD che si inserisce nel dispositivo. A quel punto è il dispositivo stesso a rilevare la lingua italiana e a procedere con l'installazione. Adesso sentiamo le voci del menu che si scorrono con la rotella di cui vi parlavo e poi si selezionano con il tasto Enter che sta subito dietro quella rotella.
impostazioni di sistema.
Dentro alle impostazioni di sistema, Enter, troviamo
lingua, data e ora, luminosità del display, alimentazione, Bluetooth, accessibilità, firmware, reset di fabbrica, aiuto, indietro, elenco file.
Questa cosa pronunciata strana è, avrete intuito, l'elenco dei file, cioè delle registrazioni al momento salvate sull'SD.
Impostazioni ingresso.
Sentiamo cosa c'è qui dentro. Tasto Enter.
Microfono.
Queste sono le impostazioni relative al microfono integrato. Allora, cosa abbiamo? Enter.
Locat.
Abbiamo un passalto che taglia le frequenze sotto ai
80 Hz, 160 Hz, 240 Hz. Indietro. Locat.
A scelta.
Mix mono.
Siccome il microfono integrato è stereo, noi possiamo scegliere di sommare in mono i due segnali.
Indietro.
Torno indietro premendo Enter e mi ritrovo nel menu precedente, quindi nell'elenco degli ingressi disponibili. Dopo il microfono ho i quattro ingressi per le sorgenti esterne.
Ingresso 1, ingresso 2, ingresso 3, ingresso 4.
Per ciascun ingresso io ho il low cut, quindi il passalto di cui vi parlavo un attimo fa, poi la phantom, quindi la possibilità di attivare o disattivare i 48 volt, se uso o non uso un microfono a condensatore,
stereo link.
E la possibilità di accoppiare in stereo gli ingressi 1 e 2 o 3 e 4.
Indietro.
Dopo le impostazioni relative agli ingressi abbiamo
impostazioni in uscita, livello line out,
il livello di linea che si regola da qui
0, meno 1, meno 2, meno 3,
mentre il livello dell'uscita cuffie e dell'altoparlante integrato si regola con la rotella che sta sulla parte sinistra del dispositivo. Lo stesso si può fare, oltre che per il line out, anche
livello uscita USB.
Per il livello di uscita della porta USB.
0, 1, 2, 3, indietro, impostazioni di registrazione.
Nelle impostazioni di registrazione invece abbiamo
frequenza di campionamento.
La possibilità di scegliere tra tre diverse frequenze di campionamento.
48 kHz.
48K.
96K.
44.1. E 44.100. Io sto a 48.000, ma si può tranquillamente stare a 44.100. Torniamo indietro.
Indietro. Pre-registrazione.
Qui abbiamo il pre-roll, che si può accendere o spegnere.
Off. Off. Indietro. Ponte di registrazione.
Qui possiamo scegliere se la registrazione avviene pre o post mixer.
Post mixer. Indietro. Pre-mixer. Tono di avvio registrazione.
Il tono di avvio di registrazione è un beep a un kilohertz, credo, che chi vuole può mettere all'inizio del file della registrazione, per l'appunto, e si può regolare
off
il volume di questo beep.
Meno 40 dBFS, meno 20 dBFS, meno 12 dBFS, meno 6 dBFS, indietro, metadata.
Qui possiamo scegliere se scrivere o meno i metadati nel file risultante dalla registrazione.
Indietro.
Tornati al menu principale.
Card SD.
Qui ci sono le opzioni che invece riguardano la memoria micro SD, quindi si ha la possibilità
formato
di formattarla,
test rapido,
di verificarne l'integrità,
test completo,
di fare la stessa cosa ma con un test completo invece che rapido.
Svuotare il cestino.
Si possono cestinare le registrazioni fatte e qui c'è l'opzione per svuotare il cestino.
Indietro.
E qui si torna indietro.
Standby di impostazioni di sistema.
L'unica voce di menu che non vi ho potuto far ascoltare è quella tramite la quale si può scegliere se utilizzare il registratore in modalità standalone, in modalità interfaccia audio o in modalità interfaccia audio e registratore contemporaneamente. Non ve l'ho potuta far ascoltare perché in questo momento io sto utilizzando il registratore in modalità interfaccia audio. Dovrei prima uscire dalla modalità interfaccia audio e poi farvi ascoltare la relativa opzione di menu, ma diciamo è abbastanza intuitiva. Bene, è tutto, il registratore è molto semplice, però suona bene, è un'interfaccia audio a 32 bit, il che non guasta, fa il suo dovere, podcast questo più semplice rispetto a quello di Ableton Live, ma spero vi sia interessato. Grazie mille, alla prossima!